Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Appunti Africani, rubrica di storia e attualità politica africana e internazionale, curata dal gruppo Medici con l'Africa QAM Modena Reggio. Oggi parliamo dell'Eritrea, un paese con un passato tormentato, un presente difficile e un futuro incerto. L'Eritrea è stata la prima colonia italiana. Nel 1869 il padre lazzarista Giuseppe Sapeto, missionario, esploratore e scrittore, iniziò le trattative per l'acquisto dall'Egitto della baia di Assab sul Mar Rosso per conto della società di navigazione Rubattino, che intendeva costruirvi un porto. Il governo italiano acquistò il possedimento di Assab nel 1882 e fra il 1885 e il 1890 finalizzò l'acquisto della città costiera di Massawa, che divenne capitale del possedimento italiano. L'Eritrea fu ufficialmente dichiarata colonia italiana nel 1890. Nel 1896, con il Trattato di Addis Abeba, che aveva posto fine ad una guerra fra Italia e Abissinia, l'imperatore abissino Menelik II riconobbe la sovranità italiana sul territorio dell'Eritrea entro confini molto simili a quelli attuali. Nel 1897 venne nominato il primo governatore civile dell'Eritrea, Ferdinando Martini, figura non banale, prima accesamente contrario all'impresa coloniale italiana, poi suo sostenitore convinto. Ha lasciato molti scritti, fra cui un libro non privo di interesse, Nell'Africa italiana, impressioni e ricordi. Sotto il suo governatorato l'Italia iniziò una serie di significativi investimenti, costruendo strade, ponti, fabbriche, e iniziando la spettacolare ferrovia che dal porto di Massawa va ad Asmara, dove Martini aveva trasferito la capitale. Un'opera di notevole valore ingegneristico per il grande dislivello che copre e l'impervio terreno montagnoso che percorre. Riabilitata negli anni 90, è l'unico tratto ferroviario oggi attivo in Eritrea. Negli anni 30 del secolo scorso, l'Eritrea era il secondo paese più industrializzato d'Africa dopo il Sudafrica, e Asmara ne era la città più moderna. Asmara, che nel 2017 è stata inclusa dall'UNESCO nella lista World Heritage, eredità mondiale, come eccezionale esempio di modernismo. Intendiamoci, gli investimenti italiani erano fatti per gli italiani, non per gli eritrei, nei confronti dei quali, nell'era fascista, furono promulgate rigide leggi segregazioniste, un vero e proprio modello per l'apartheid introdotta in Sudafrica nel 1948. L'Eritrea fu utilizzata dal regime fascista come base per l'invasione e la conquista dell'Etiopia avvenuta nel 1936. Fra gli imperi coloniali, quello italiano fu l'ultimo a nascere e dopo la Seconda Guerra Mondiale il primo a morire. Nel 1941, dopo la lunga e durissima battaglia di Keren, gli inglesi occuparono l'Eritrea ponendola sotto la loro amministrazione militare. Nel 1944 251 militanti israeliani, che si battevano con le armi per la nascita di Israele in Palestina, furono inviati da Londra in un carcere non lontano da Asmara, una sorta di Guantanamo ante litteram. Fra i prigionieri c'era anche il futuro primo ministro israeliano Yitzhak Shamir. Gli inglesi accarezzarono anche l'idea di fare dell'Eritrea la nuova patria degli ebrei. Avevano anche pensato all'Uganda. Come sappiamo, entrambe le ipotesi non ebbero seguito. Negli anni della loro amministrazione, gli inglesi depredarono per quanto possibile sia l'Eritrea che l'Etiopia. Dall'Eritrea furono requisiti, poi venduti o trasportati in altri paesi dell'impero britannico, Kenya, Uganda, persino Pakistan, binari e vagoni ferroviari, la teleferica che andava da Massawa all'altopiano, navi, equipaggiamento per ricerche petrolifere, gru, i macchinari di una fabbrica di cotone e quelli di officine Fiat e Lancia e altro ancora. Il tutto per un valore di 1 miliardo e 850 milioni di sterline, come riportato nell'ottimo libro di Michaela Wrong, I Didn't Do It For You. Per inciso, il titolo del libro si rifà ad un aneddoto secondo il quale, dopo la battaglia di Keren, un ufficiale inglese fu ringraziato da una anziana donna eritrea per avere cacciato gli italiani. Pare che l'ufficiale abbia risposto «I didn't do it for you, nigger». «Non l'ho fatto per te, negra». Ci pare superfluo commentare. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, le Nazioni Unite affidarono all'Inghilterra il mandato sull'Eritrea. Una commissione quadripartita, fondata da Stati Uniti, Francia, Inghilterra e Unione Sovietica, fu incaricata di decidere sul futuro dell'ex colonia italiana. Non essendo riuscita a raggiungere un accordo, affidò il compito alle Nazioni Unite. Gli stessi eritrei erano divisi fra indipendentisti e unionisti. I primi per la totale indipendenza, sostenuta nel quadro della Guerra Fredda dal blocco comunista. I secondi per una unione con l'Etiopia, sostenuta dal blocco occidentale al quale l'Etiopia era alleata. Nel 1952 si giunse alla apparentemente salomonica soluzione di una federazione, nel cui ambito l'Eritrea aveva un suo parlamento, un'amministrazione autonoma e suoi membri nel parlamento federale. Agli occhi dell'imperatore etiope Haile Selassie, la federazione altro non era che una tappa insignificante sulla strada della completa annessione. Annessione che ebbe luogo nel 1962, approvata da una seduta farsa del Baito, il parlamento eritreo, circondato da militari etiopi. Già prima dell'annessione, l'autonomia eritrea era stata progressivamente erosa. L'Etiopia aveva persino imposto l'uso della lingua amarica nelle scuole, vietando quello della lingua locale, il tigrinya. Aveva anche continuato il processo di deindustrializzazione dell'Eritrea iniziato dagli inglesi, trasportando quanto era rimasto al sud. Nel 1960, un gruppo di giovani radicali e di leader musulmani fondò al Cairo il Fronte di Liberazione dell'Eritrea, Eritrea Liberation Front, che il 1 settembre lanciò la lotta armata per la liberazione dal dominio etiope. Nel 1970 i più radicali fra i suoi membri, di ispirazione marxista, si separarono e fondarono il Fronte Popolare per la Liberazione dell'Eritrea. I due movimenti si combatterono fra di loro per anni, fino a quando, agli inizi degli anni Ottanta, il secondo offuscò completamente il primo. Ai vertici di questo movimento si impose Isaias Afewerki, l'attuale presidente dell'Eritrea. Intanto, nel 1974, un colpo di Stato militare aveva spodestato Haile Selassie, decretando la fine dell'impero, sostituito da uno Stato monopartitico guidato dal Derg, comitato, che instaurò un governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, al cui comando nel 1977 si impose Mengistu Haile Mariam. Gli Stati Uniti, che avevano sostenuto Haile Selassie, continuarono ad armare l'Etiopia anche con il Derg al potere, nonostante questo si dichiarasse apertamente marxista. È sorprendente che almeno un terzo degli armamenti inviati dagli USA in Etiopia in 25 anni sia stato inviato con il Derg al potere. Nel luglio del 1977 la Somalia invase la regione etiope dell'Ogaden. Dopo qualche iniziale incertezza, l'Unione Sovietica, contraria all'invasione somala, prestò il proprio sostegno all'Etiopia, che passò così apertamente nel campo sovietico. In meno di due mesi l'Unione Sovietica inviò in Etiopia armi per il valore di 1,2 miliardi di dollari, 12.000 militari cubani e 1.500 consiglieri militari. La Somalia fu sconfitta in pochi mesi e nel marzo del 1978. Il formidabile complesso militare etiope si concentrò allora nella lotta contro il Fronte Popolare per la Liberazione dell'Eritrea. Questo perse rapidamente il controllo di gran parte del territorio che occupava, ma non fu annientato. Si ritirò nella impervia e inospitale provincia del Sahel, la più settentrionale del paese. La capitale, Nakfa, divenne un simbolo della lotta per l'indipendenza. Furono anni di sacrifici durissimi, di disciplina ferrea, di incondizionata dedizione alla causa. In questo territorio terribilmente inospitale, i Freedom Fighters eritrei, i Tegadelti, passarono 10 anni. 10 lunghi anni nel corso dei quali il potente esercito etiope lanciò 8 offensive su larga scala. Invano. Per sfuggire ai bombardamenti etiopi, un giornalista di guerra ne contò 240 in un solo giorno, i Tegadelti si rifugiarono letteralmente sottoterra. Furono scavati nella roccia e nei fianchi delle valli, ospedali, scuole, uffici, persino stanze per ospitare visitatori, fra i quali ci fu anche lo storico dell'Africa Basil Davidson. Nei pressi di Orota fu costruito un ospedale sotterraneo con 3.000 posti letto lungo 5 chilometri, il più lungo ospedale del mondo, come riporta Michaela Wrong nel libro citato sopra. Merita di essere ricordata la Scuola Zero, nella quale i figli dei combattenti, precocemente separati dai genitori, venivano istruiti o indottrinati secondo i principi e i valori del Fronte di Liberazione. Intanto, in quegli anni, in Etiopia, si faceva sempre più vivo il malcontento per il dispotico e fallimentare regime di Mengistu, preoccupato esclusivamente del suo apparato militare e repressivo, impegnato in una guerra che non riusciva a vincere nonostante l'imponenza dei mezzi. Nella regione del Tigray, che con l'Eritrea aveva in comune confini e affinità etniche e linguistiche, era da tempo attivo il TPLF, Tigrayan People Liberation Front, Fronte di Liberazione del Popolo Tigrigno. Nel maggio 1991 una coalizione di movimenti armati opposti al regime, all'interno del quale il fronte tigrigno giocava un ruolo preminente, conquistò le maggiori città etiopi ed entrò ad Addis Abeba. Mengistu era già fuggito in Zimbabwe, dove da tempo aveva acquistato una sontuosa dimora e dove vive tuttora all'età di 83 anni. Quasi contemporaneamente il fronte di liberazione del popolo eritreo entrava ad Asmara. La guerra di indipendenza eritrea, durata 30 anni, era finita. Nei 14 anni in cui sostenne il regime di Mengistu, l'Unione Sovietica inviò in Etiopia aiuti militari del valore di circa 9 miliardi di dollari, vale a dire più o meno 5.400 dollari di armi per ogni cittadino etiope, bambini compresi. Un movimento ribelle che non aveva mai avuto più di 110.000 effettivi ebbe la meglio su di un esercito che ne contava 450.000, era bene armato ed era spalleggiato da militari cubani e consiglieri militari sovietici. Nel 1993 si tenne un referendum nel quale il 99% degli eritrei votò per l'indipendenza dall'Etiopia, che così perdeva non solo una fetta di territorio, ma più importante ogni sbocco al mare. Isaias Afewerki divenne presidente. Lo è ancora oggi. Fu instaurato un regime a partito unico, dominato dal Fronte di Liberazione, che fu rinominato Fronte Popolare per la Democrazia e la Giustizia. Nel 1997 l'Eritrea abbandonò il birr, la moneta etiope che aveva usato fino ad allora, e introdusse la propria, che chiamò Nakfa, dal nome della città simbolo della lotta di liberazione. Una nuova costituzione fu elaborata nel 1997. Non è ancora entrata in vigore. Elezioni parlamentari e presidenziali sono state più volte rimandate. Devono ancora tenersi. Nel corso degli anni, per questioni di confine, l'Eritrea è entrata in conflitto prima con il Sudan, poi con Gibuti, poi per il possesso delle isole Anish con lo Yemen. Nel 1998 entrò in guerra con l'Etiopia per una disputa di confine legata alla città e alla zona di Badme, una località insignificante sotto tutti i profili. Il conflitto, a suo tempo descritto come la lotta di due calvi che si contendono un pettine, durò 2 anni e fece circa 80.000 morti, almeno 20.000 dei quali eritrei. Un trattato di pace venne stipulato e firmato ad Algeri nel dicembre del 2000. La soluzione della disputa di confine venne delegata ad una commissione internazionale che si pronunciò a favore dell'Eritrea. Ciononostante, l'Etiopia non ha mai ritirato le proprie truppe da Badme. L'accordo di Algeri non ha portato alla pace, ma una tregua armata, una guerra congelata. Questo fino all'arrivo al potere in Etiopia nel 2018 di Abiy Ahmed, che ha riaperto il processo di pace dichiarando di accettare il verdetto della Commissione internazionale sul possesso di Badme. Questa mossa ha suscitato enormi speranze, speranze che fino ad ora sono state in buona parte deluse. Il processo di pace è di nuovo bloccato. L'Eritrea, dopo averli aperti per breve tempo, ha richiuso i confini con l'Etiopia. Il 16 ottobre scorso, Isaias Afewerki si è nuovamente recato ad Addis Abeba. Non sono stati diffusi i dettagli sull'agenda dell'incontro col primo ministro etiope. Secondo indiscrezioni si è discusso di una possibile collaborazione contro un comune nemico, il Fronte Patriottico per la Liberazione del Tigray, che è ai ferri corti sia con il governo dell'Etiopia, dalla quale minaccia di staccarsi, che con quello dell'Eritrea, col quale ha dispute di confine mai risolte. Lo stato di guerra congelata con l'Etiopia è stata una delle principali ragioni per il mantenimento in Eritrea di un servizio militare obbligatorio e illimitato. Un servizio equivalente, secondo le Nazioni Unite, ad una sorta di schiavitù di Stato. I vertici dell'esercito si sono arricchiti e continuano ad arricchirsi sfruttando il lavoro forzato dei coscritti. Decine di migliaia di giovani continuano a fuggire dal paese per evitare l'arruolamento. Si stima che gli eritrei all'estero siano circa 500.000. Il regime riesce a lucrare anche da questo imponente esodo. Le guardie di confine, se ben pagate, chiudono gli occhi di fronte ad un tentativo di uscire dal paese senza il necessario visto di uscita, virtualmente impossibile da ottenere. Gli eritrei all'estero devono pagare una imposta del 2% sul loro reddito per poter avere una qualsiasi assistenza da parte di ambasciate e consolati, rilascio di certificati, rinnovo o rilascio di passaporti. Sono tassate anche le rimesse degli emigrati, stimate attorno ai 450 milioni di dollari all'anno prima della pandemia del SARS-CoV-2. Secondo dati della Banca Mondiale, nel 2019 i paesi dell'Africa subsahariana hanno destinato in media l'1% del loro prodotto interno lordo a spese militari. Visto che l'Eritrea non ha mai pubblicato il bilancio dello Stato, non esistono dati accurati in proposito. Si stima però che l'Eritrea abbia speso un astronomico 38,5% del suo PIL nel 1999 durante la guerra con l'Etiopia per le spese militari. Alex De Waal, nel suo libro del 2015 sulla politica nel Corno d'Africa, azzarda una stima, anch'essa astronomica, del 20%. Il fatto che non sia mai stato pubblicato un bilancio dello Stato la dice lunga sulla mancanza di trasparenza del regime. Secondo vari rapporti delle Nazioni Unite, gli alti vertici del partito e dell'esercito controllano una economia basata sul riciclaggio, traffico di armi e altre attività illegali, mentre l'economia legale, fondamentalmente basata sull'agricoltura, è pressoché inesistente. Dal 2010 la compagnia mineraria canadese Nevsan sfrutta un complesso minerario di oro, rame e zinco a Bisha, circa 150 km ad ovest di Asmara. La Nevsan ne possiede il 60%. Il restante 40% appartiene alla Eritrea National Mining Corporation, compagnia mineraria governativa eritrea. La Nevsan è stata accusata di complicità col governo eritreo nei reati di tortura, lavoro forzato e schiavismo. Ovviamente sia la Nevsan che il governo eritreo hanno respinto le accuse. Dal 2019 anche compagnie minerarie cinesi operano in Eritrea. È lecito pensare che non si preoccupino più di tanto dei diritti dei minatori eritrei, militari o civili che siano. Negli ultimi anni, a causa della guerra scoppiata nel 2015 nello Yemen, il governo ha tratto vantaggio dalla posizione strategica dei suoi porti sul Mar Rosso. Agli Emirati Arabi Uniti e all'Arabia Saudita è stato concesso di costruire basi militari in Eritrea. Senza dubbio, tali concessioni non sono state gratuite. E senza dubbio, questa rendita da posizione strategica ha portato benefici solo al presidente e ai vertici di esercito e partito. Secondo le stime disponibili, il 50% dei circa 6 milioni di eritrei sono cristiani, maggioritariamente ortodossi, e il 48% musulmani, maggioritariamente sunniti. Con la libertà di stampa assente, i partiti politici proibiti, l'associazionismo di ogni tipo soffocato, le istituzioni religiose sono le uniche a rappresentare una sorta di società civile. Non stupisce quindi che sia in corso da anni una progressiva repressione nei loro confronti. Nel 2017 è stata chiusa una importante scuola islamica e negli anni seguenti sono stati chiusi tutti gli ospedali e i centri di salute cattolici considerati centri di propaganda antiregime. Isaias Afewerki ha 74 anni. È l'unico presidente che l'Eritrea abbia conosciuto. Esercita un potere dispotico, oppressivo, paranoico. Come tutti i dittatori, non ha preparato il paese ad una sua uscita di scena. Paradossalmente, nonostante tutto, Molti temono quello che potrà succedere dopo di lui. Il vuoto di potere potrebbe aprire le porte a lotte intestine in seno all'esercito, a rivalità interetniche, a nefaste interferenze straniere. Come abbiamo detto all'inizio, il futuro del paese è incerto. Per oggi ci fermiamo qui. Buona giornata e buona fortuna.